Consueto e quotidiano appuntamento con l'assessore Giampaolo Bottacini. Allora partiamo dai numeri di oggi con ospedali che hanno visto ancora un'uscita di diversi pazienti, come avete sentito, anche dalle terapie intensive. Purtroppo quello che rimane sempre alto è il numero dei decessi. Come lo vede il quadro della situazione, l'assessore Bottacini?
Il trend continua a essere in calo, in leggero calo, ma costante e continuo, quindi questo è positivo. Ecco, dico una cosa che magari ieri, soprattutto per il fatto che c'erano stati sul report, c'erano stati apparentemente molti casi positivi in più nella provincia di Belluno, faccio presente che quel numero lì ha due limiti. Il primo, che quei casi in più erano relativi a una coda di tamponi che erano fermi in frigorifero, si erano accumulati per qualche giorno e quindi sono usciti improvvisamente gli esiti tutti insieme, quindi ovviamente il numero apparentemente faceva un po' impressione. Il secondo è che il fatto che il numero di contagi sia alto non è del tutto negativo, mi spiego. Intanto, i contagi sono riferiti sia a chi ha sintomi, cioè a chi sta male, sia a tutti i pazienti asintomatici, cioè che hanno il virus in corpo ma non manifestano nessun segno, i cosiddetti portatori sani. Ed è fondamentale individuarli perché se vengono individuati e isolati, a loro volta non possono più contagiare altri. Quindi il fatto di avere molti casi positivi e in contemporanea un abbassamento del numero di posti letto occupati in ospedale, vuol dire che sto controllando sempre di più il virus e dall'altra che l'impatto del virus sui pazienti appunto che ne soffrono, cioè quelli che hanno sintomi, si sta abbassando. Quindi cerchiamo di non farci trarre in inganno dal fatto che il numero di casi continua a crescere, perché più tamponi faccio, più casi individuo, ma questo è positivo. Aggiungo una cosa. Facendo il conto fra i tamponi effettuati e gli abitanti, ne emerge che la provincia che ha fatto più controlli è quella di Padova, subito dopo c'è quella di Belluno. Quella di Padova, peraltro, ha un dato che alza ulteriormente il numero rispetto alle altre province, perché voi sapete che c'è quel famoso studio che è stato presentato ieri in videoconferenza dal professor Crisanti dell'Università di Padova e che riguarda tutti gli abitanti di Vo, cioè in quel caso sono stati fatti i tamponi a tutti gli abitanti del comune di Vo e quindi
Addirittura
questo ovviamente.
due volte, quindi sono 6.600 tamponi, no? 6.600
Sì, no.
teste.
Sì, ecco, sì. Per cui è evidente che questo alza un po', però subito dopo Padova c'è Belluno, quindi devo dire che tutto sommato, se facciamo questa valutazione, l'esito è che la US numero 1 è quella che sta, come dire, controllando di più il territorio, se possiamo, così riassumere. Detto questo, ovviamente ci sono molti ancora casi positivi, quindi, il tunnel ha una luce in fondo, ma siamo ancora dentro nel tunnel, abbiamo passato la metà, però dobbiamo tenere alta la guardia. Ecco, questa è un po', come dire, la sintesi che mi sento di fare.
Importante precisazione, tra l'altro sono 2 mesi che Tiziano De Collo ogni sera ci prepara i grafici con le percentuali rispetto al Veneto e ogni sera specifichiamo, guardate che è un dato anche un po' empirico, nel senso che non sapendo quanti tamponi fanno a Padova piuttosto che a Rovigo che a Treviso, le percentuali hanno il valore che hanno, nel senso che non avendo un numero omogeneo è chiaro che sono diverse. Direi precisazione giusta e logica. Senta, assessore, cambiando discorso, oggi a Roma hanno detto no all'emendamento Cura Italia sull'idroelettrico.
Era grossa, era veramente grossa. Sarebbe stato un autogol del Partito Democratico pazzesco. Quindi forse si sono resi conto che l'avevano fatta troppo grossa. Ovviamente io, dal canto mio, ho mosso Giancarlo Giorgetti, gli ho fatto presente questa cosa che sarebbe stata devastante per i nostri territori, c'è cioè una conquista fatta con grande fatica e la stessa cosa ha fatto anche il mio collega lombardo Massimo Sertori, che anche lui è stato presidente di una provincia interamente montana, la provincia di Sondrio. Abbiamo fatto un'azione a tenaglia anche con il senatore Saviane che si è mosso, e quindi insomma alla fine non è passato. Ovviamente questo non può che farmi piacere, perché sarebbe stata veramente una sconfitta clamorosa, ma non mia, non del mio partito, ma del territorio, quindi per fortuna che è andata così.
Allora, il governo dice che dal 27 aprile ci potranno essere delle aperture. Qui è una girandola di date, una girandola di dati, una girandola di confusione ultimamente. Insomma, 27 aprile, 20 aprile, 4 maggio. Lei che cosa si aspetta a questo punto, assessore?
Ma io non, cioè, l'ha detto lei. Cioè, allora, nel primo mese noi avevamo incontri col governo quasi quotidiani. Veniva generalmente il ministro Boccia, ma a volte erano altri ministri che partecipavano, c'è stati Speranza, c'è stato il ministro Porto, insomma veniva, ma c'era un confronto fra regioni e governo, quindi più o meno avevamo, come dire, la percezione di quello che stava pensando di fare il governo anche in termini di restrizioni. Adesso ultimamente questi incontri si sono via via diradati. Leggiamo i giornali, cioè non capiamo neanche noi, a volte vedo un po' di confusione, mi riferisco per esempio a quel comunicato stampa del ministro Bellanova che ha creato il panico tra tutta una serie di persone. Mi hanno contattato e mi hanno detto: caspita, il ministro ha detto si poteva andare a coltivare l'orto, anche se distante da casa, io sono andato e sono arrivati i carabinieri e mi hanno fatto la multa. Sì, perché non è che si fanno le modifiche delle leggi con i comunicati stampa.
Addirittura con le FAC, con le FAC.
Sì, no? Stamattina io insieme al Friuli, alla provincia autonoma di Bolzano, alle Marche e a un'altra regione che non ricordo, abbiamo chiesto di togliere quella FAC o di modificarla, spiegando bene, perché se no i cittadini leggono il giornale, leggono il comunicato stampa al ministro, dicono vabbè, io vado a fare l'orto, poi arrivano i carabinieri e dicono guarda che il decreto non te lo consente e fanno il verbale. Allora, poi dopo io per averla detta sta cosa da giorni, passo anche per quello cattivo che sembra che non voglia far andare la gente sull'orto. Non è che non voglio farla andare, io avviso e dico guardate, al di là di quello che dice il ministro Bellanova, la legge dice che non si può andare, poi se uno vuole andare vada, però io poi non dica che io non l'ho avvisato, ma non sono io che mando i carabinieri a multare Tizio Caio Sempronio, loro applicano quello che è un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Conte, che non è cambiato, è sempre quello, quindi se non è cambiato non si poteva prima e non si può neanche dopo il comunicato e la FAC del ministro dell'Agricoltura. Ecco, questo per dire che non riusciamo a capire bene che intenzioni abbia il governo. Credo che anche il governo stia cercando di capire dal comitato tecnico scientifico cosa si prospetterà. Vorrei ricordare che il comitato tecnico scientifico abbiamo visto negli ultimi 2 mesi che non sempre ha tenuto la barra dritta, no? Le mascherine servono, poi non servono, poi servono ancora, ma ci sarà una recrudescenza, il picco è raggiunto, non si è raggiunto il 20 di marzo, poi abbiamo visto che non era vero e noi come regione l'abbiamo sempre detto, insomma abbiamo visto un po' di confusione. Attendiamo, noi sappiamo tanto quanto sanno i cittadini, nulla di più. Nulla di meno, quindi non possiamo fare altro che attendere.
Tra l'altro, per chiudere la parentesi, anche l'UNCEM insomma aveva fatto prima un comunicato, si può andare nell'orto, poi aveva messo una postilla finale, ma a qualche cosa non è ancora chiara, vi informeremo in futuro. Noi stiamo ancora aspettando che l'UNCEM ci dia quella informazione che non è mai arrivata e che probabilmente non ha avuto dal governo. Oggi sì, no, non so se lei aveva seguito questa piccola parentesi.
Sì, l'UNCEM ha scritto e oggi mentre io intervenivo su questa questione vedevo il rappresentante dell'ANCI che faceva un cenno di sì con la testa, cioè nel senso che anche l'ANCI si aspetta dei chiarimenti. Ricordiamoci che l'ANCI è rappresentante dei comuni e i comuni governano le polizie locali, certo. Quindi anche loro hanno bisogno di capire, perché evidentemente la polizia locale, i vigili urbani non sanno come muoversi.
Tra l'altro è passata una settimana e quindi vediamo se arriverà questa risposta. Senta, assessore, oggi abbiamo visto un volto noto, è quello di Sergio Giordani, volto noto perché c'è una casa ad Agordo, quindi lo vedevamo spesso in Agordo prima della chiusura degli spostamenti. Allora, ospedale di Padova, un bel fiore all'occhiello per la sanità veneta.
Ma direi di sì perché comunque la sanità del Veneto ha dimostrato insomma, tutto sommato, anche se noi ogni tanto la critichiamo da cittadini, tutto sommato ha dimostrato di essere la migliore d'Italia anche in un'emergenza come questa. E all'interno della sanità di Veneto, Padova eccelle, eccelle anche in virtù del fatto che ha un'università che ha una storia quasi millenaria e che è una storia consolidata soprattutto in alcune facoltà, fra cui anche quella di medicina. Abbiamo a Padova, tanto per citare un caso, voglio dire che ha fatto, come dire, impazzire in media in senso positivo, c'è stato il primo trapianto cardiaco, no? Adesso abbiamo già superato i 1000 trapianti. Questo per dire che è un'eccellenza. Ovviamente per chi è stato all'ospedale di Padova, ovviamente suo malgrado, o per chi conosce Padova sa che l'ospedale di Padova soffre di tutta una serie di problematiche di carattere logistico, eccetera. Io ho vissuto a Padova per qualche anno, gli anni all'università, insomma, l'ospedale di Padova aveva bisogno oggettivamente di sistemare. E ne è nato un grande progetto, progetto di riqualificazione della zona dove si trova adesso l'ospedale e di un nuovo polo verso l'uscita di Padova Est d'autostrada. E credo che questa sia una grande sfida, senza dimenticare che anche in tutti gli altri ospedali vengono fatti costantemente investimenti di potenziamento, e lo dico perché siccome c'è sempre la preoccupazione, ma chiudono qua, chiudono là, chiudono su, chiudono giù, il tema della chiusura o della difficoltà nell'erogare alcuni servizi legata alla carenza di personale, medici in prima di tutto, e quindi se anche fai l'investimento, fai il pronto soccorso nuovo, fai la piazza chirurgica di Feltre nuova, fai il materno infantile nuovo a Belluno e così via, poi ti mancano i medici perché fai i bandi e non partecipa nessuno. Purtroppo in Italia, ma non perché abbia sbagliato la regione, perché è stata sbagliata la pianificazione a livello nazionale, e non si trovano medici e quindi non trovando i medici non riesci a erogare i servizi in tutti gli ospedali. Questo è un grossissimo problema. L'aspetto positivo di questa emergenza, se così possiamo dire, perché quando c'è una tragedia del genere di aspetti positivi è difficile trovare, ma è il fatto che ci hanno lasciato assumere personale anche, come dire, che non aveva terminato il percorso completo di specializzazione. E ovviamente tutto personale che poi sarà stabilizzato e quindi ci dà un respiro anche per il futuro a ritorno alla normalità. E quindi è positivo. Nel frattempo registriamo che c'è da ieri l'ingresso del nuovo primario del SUEM di Belluno, Pieve di Cadore, e c'è una notizia positiva, importante, soprattutto perché il servizio di urgenza ed emergenza medica da noi è particolarmente delicato per tutti i motivi che conosciamo, quindi il fatto di non aver avuto come dire, il titolare del primariato per un mese, pur ringraziando il dottor Chemello che l'ha coperto lui in questo periodo, adesso abbiamo pieni poteri e coperto anche quella casella. Però ripeto, a volte è veramente difficile trovare i bandi che abbiano esito positivo. Comunque, insomma, io credo che la sanità del Veneto non sia poi la peggiore del mondo, insomma, no? C'è qualcosa da migliorare? Assolutamente sì. Ma, insomma, questa emergenza ha insegnato che da altre parti, non d'Italia, del mondo, la situazione non è poi così stupenda, insomma. Ecco.
Grazie Assessore, appuntamento a domani, solita ora, Radio Più. Buon lavoro.
Grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi.